Eccoci, buonasera. Allora, la volta scorsa, altra catechesi della domenica scorsa, abbiamo visto che santificare il nome del Signore sta per noi, e ci ha spiegato bene Don Pino, a capire che dobbiamo riposare. Però il concetto di riposare poi l'abbiamo declinato in vari modi, no? Diciamo così, però effettivamente la conclusione a cui siamo giunti è che per arrivare a questo stato di riposo, di quiete, di tranquillità, non possiamo farlo con le nostre forze. Questo abbiamo detto e ribadito n volte. E quindi ci deve essere qualcuno che per noi ovviamente è Cristo, quindi l'orientamento verso questa relazione a Dio, che ci permette di giungere a questo stato di riposo. Poi Don Pino ha letto alcuni brani della Bibbia, del Vangelo, delle letture e ci hanno un po' declinato il concetto del perché non riusciamo a riposare rispetto alle Sacre Scritture e perché siamo schiavi. Come abbiamo preso l'emblema della lettura del Faraone che teneva assoggettati gli israeliti come schiavi. E li costringeva a un lavoro forzoso, quindi il paradigma è non riposo perché sono costretto a lavorare. E quindi noi stiamo indicando che questa capacità di poter riposare significa in qualche modo liberarci o farci liberare da uno stato di schiavitù. Sempre le letture ci hanno aiutato anche a capire che qui non si parla del riposo, quindi andiamo a chiamare i sindacati e quant'altro che ci fanno lavorare, i datori di lavoro, ma dobbiamo avere capacità di rispondere alla chiamata di Cristo per poter aiutarci a sfuggire da questa schiavitù del peccato. E come se ricordate la parte finale poi della catechesi dell'altra volta, questo peccato viene configurato, diciamo così, con dei vizi capitali, delle sette figure che poi abbiamo declinato, e quindi dobbiamo avere questo orientamento a essere consapevoli, uno, con le nostre forze non ce la facciamo, due, per essere strappati dal peccato che ci rende schiavi e quindi non liberi, e quindi non ci fa riposare, dobbiamo avere veramente la volontà di ascoltare, in questo momento potrebbe essere quello giusto, chi è il Salvatore, chi ci viene a tendere la mano per dire io posso trarti da questo stato di assoggettamento al peccato che ti rende schiavo e quindi non ti permette il riposo. Poi abbiamo anche detto che sì, Cristo ci interroga, Cristo si fa presente, Dio si fa presente con degli eventi, insomma la mano ce la tende, il problema è che noi non siamo pronti all'ascolto, o non siamo pronti ad aderire. Finché abbiamo il nostro manto di aspetto di ipocrisia totale, è chiaro che non risponderemo mai. E qui vi ricordate la catechesi di Pietro, no? Quando la relazione da falsa, vana, diventa poi vera. Ecco, quando noi vogliamo avere una relazione vera con questo Dio che ci trae da questo assoggettamento, i sette vizi capitali possiamo anche ripetere così, in ordine alfabetico, no? E Don Pino ci ha fatto anche sorridere con degli esempi, però qui c'è poco da sorridere. Qui il concetto è che questo vizio, i vizi capitali, che noi elenchiamo adesso, sono presenti tutti in un'amalgama, più o meno l'uno piuttosto che l'altro, ma noi tutti ce li abbiamo dentro. Questo è poco ma è sicuro. E quindi il vizio capitale poi cosa comporta? Incide sulla persona. E quindi come noi ci relazioniamo con noi stessi, ma più che altro rispetto agli altri, in questo comunque assoggettamento a questa schiavitù. L'accidia abbiamo visto l'altra volta degli esempi, però se il vizio dell'accidia arriva alla persona, se io sono un accidioso, io che persona sono? E questo aspetto lo devo riconoscere. Sono una persona triste perché l'accidioso chi è? È quello che è sempre annoiato, è quello che in qualche modo non si coinvolge, qualsiasi cosa no, non lo soddisfa, l'insoddisfatto perenne. E quindi, a parte gli esempi che possiamo raccontarci quanto ne vogliamo, però anche noi possiamo riconoscerci, magari in un momento della nostra giornata, della nostra vita, però c'è questo elemento di tristezza. E questa tristezza ci rende schiavi, succubi di questo peccato, perché poi ovviamente l'accidia è il vizio, la personalità, la persona diventa triste, e in questa mia tristezza io che relazione ho con Dio, con Cristo o con gli altri? È chiaro che viene tutto rovinato. L'avarizia è alla fine, vabbè, uno parte subito, no? Mia moglie dice che io sono un tirchio rovinato. Io dico che sono parsimonioso, ma in effetti, se tu c'hai, a parte il braccino corto sul discorso dei soldi, ma qui si fa un discorso più ampio. L'avaro è la persona che è anaffettiva, perché misura tutto gli affetti su un discorso di metrica, ovviamente i soldi, ma non solo i soldi. Doppina ha fatto degli esempi anche illuminanti, no? Se io ho, parliamo della casa. Se io ho una casa e sono assoggettato, schiavo di quel bene, di quell'idealizzazione, ricordate le prime catechesi che abbiamo fatto, i falsi idoli, no? E che relazione ho se non voglio invitare nessuno, amici o parenti, perché poi mi sporcano casa, mi rovinano il tappeto, non posso, non voglio tirar fuori perché mi sento male a tirar fuori, diciamo, i piatti migliori, le porcellane, quello che volete. Quindi l'avaro chi è? È proprio quello che è anaffettivo, cioè vive del suo stato, di cose che ha acquisito e non lo vuole condividere. Noi diciamo l'agape, adesso qualcuno qui segue un cammino di fede, quindi è chiaro il concetto. Per i nuovi l'agape è proprio un'apertura di amore e di condivisione con gli altri, questo è il concetto. La gola, vizio, determina la persona, che cosa nella persona? Una persona egoista. Egoista, raffiguriamola nel discorso di una sfera dei sensi. Voi i cinque nostri sensi, no? Il tatto, il gusto, la vista, l'udito. Ecco, la gola attraverso questi sollecita una cattura e si vuole sempre comunque saziare, anche a danno degli altri. Quindi il goloso è anche quello che magari riconosce, facciamo un esempio, mangiare, ecco, non mi interessa che tu non ce l'hai, mangio io perché mi devo riempire, non mi interessa che tu non hai qualche cosa, anche dei beni, l'importante è che ce li ho io, quindi è l'egoismo puro. L'invidia come vizio determina una persona accusatrice. Perché? Perché stai sempre a misurare, sempre a guardare, e perché lui qua, e perché io là, e quindi diventa tutto un discorso di accusa, magari anche verso Dio, perché a me no? E quindi immaginate che caos può succedere nel comportamento di una persona invidiosa, sta sempre a istigare un confronto, sempre a istigare una misura, un confronto. Partono gli spettegolezzi e quant'altro, non se lo merita e compagnia cantando. L'ira come vizio determina una persona assolutamente insoddisfatta. L'iroso è quello che è sempre insoddisfatto e si va a cercare le condizioni di ira perché non riesce a riempire o a togliere questo macigno che lo tiene schiavo, che è l'insoddisfazione della sua storia. Perché tutto quello che stiamo dicendo, comunque lo ribadisco, il cardine, il punto fondamentale è che io devo accettare la mia storia. Se io sono nato in questa città, in questo tempo, con questo corpo, con i miei genitori che Dio mi ha potuto donare, quello che è la mia storia, e se io questa qui non l'accetto, quindi maledico magari la mia storia e di conseguenza non benedico Dio, ma in qualche modo sono arrabbiato, è chiaro che sono schiavo di tutti questi, vizi che stiamo dicendo. La lussuria, vizio lussurioso, determina una persona morbosa. Quando è che io divento morboso? E questo va messo in parallelo con la gola, perché la gola, ok, sono i sensi, diciamo così, però quello che io esteriormente in qualche modo mi condiziona il mio egoismo. Invece il lussurioso diventa morboso perché è la psiche che in qualche modo condiziona il suo essere, la sua persona su degli atti che chiaramente sono contrari all'aderenza a Cristo, no? A Dio. Lussurioso chi è? Il pedofilo, il sodomita, chi è il lussurioso? È la persona, l'incestuoso. Ecco, perché tu vai a godere di una relazione che vive manifestamente soltanto nella tua psiche, e questo qui però poi ti fa in qualche modo avere una relazione completamente sbagliata, errata con chi ti sta intorno. Tu vedi la persona, lussurioso, quello che vedi è un oggetto che deve soddisfare le tue bramosie mentali. Questa qui è una cosa veramente micidiale. Qui la psicologia ci sguazza alla grande. Il superbo è il giudice, quello che giudica, perché dall'alto della sua onnipotenza vede tutti gli altri. Immaginate una persona altissima e guarda tutti così, tutti verso il basso. E quindi è sempre un giudizio per qualcuno. Come uno prova a dire qualche cosa o a così, accennare un confronto, viene proprio schiacciato, di conseguenza umiliato, perché il superbo, lui si pone in condizione dell'alto verso il basso, ma lo stai umiliando chi ti sta di fronte. Quindi ha completamente succube di questo peso. Concludo dicendo che tutto quello che stiamo vedendo in questa terza parola, in qualche modo, come diceva Cristo, io sono la via, la verità e la vita. Quindi il concetto di verità, se Cristo è vero, un passo del Vangelo dice, la verità vi rende liberi. Allora, verità cosa significa? Seguire Cristo. Se io seguo Cristo, Cristo è il Salvatore, mi libera da tutto quello che stiamo adesso vedendo in questo terzo, in questa terza parola. Lascio la parola a Don Pino.
Bene, allora vi ricordo sempre queste parole che sono una illuminazione alla nostra vita, danno una luce alla nostra vita, danno un senso alla nostra vita. Per esempio, ecco, vi ricordate che però sotto, noi oggi entriamo nel quarto comandamento, però per Israele è il quinto comandamento, perché il primo comandamento: ricordati che io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire, sono io che ti ho amato. Io che ti ho fatto, che ti ho liberato. Stiamo parlando della libertà, del peccato, di questi nemici. Sono io che ti ho liberato da quei nemici. E ora mi puoi obbedire perché hai conosciuto la salvezza, hai conosciuto la liberazione, hai conosciuto che significa stare sotto la superbia e il Signore ti ha liberato. Hai conosciuto, ecco, quei, vedete, i sette nemici che sono la fonte battesimale, e che forse voi non avete mai visto forse una fonte battesimale, ma andate a San Giovanni Laterano, c'è il battistero, ci sono i sette gradini, e la fonte battesimale era fuori dalla chiesa, non era mai nella chiesa. Non potevano entrare, ecco, entravano nella chiesa chi era stato eletto da Dio. E oggi stiamo ritornando. Perché oggi quasi che dobbiamo chiudere le porte, perché chi era eletto? Aveva fatto un cammino serio, aveva lasciato l'uomo, erano i sette gradini, aveva lasciato la superbia, l'invidia, l'orgoglio, aveva lasciato i sette gradini, aveva lasciato lì quell'uomo vecchio, lì in quella fonte battesimale. Ecco perché questo si entrava, ecco perché c'erano a suo tempo alcuni le diaconesse, le diaconesse perché c'erano? Perché dovevano svestire le donne e indossargli la veste bianca. E questo era. Chi ci è andato a Lourdes ora, oppure a Collevalenza, c'è una parte che fanno le donne e una parte fanno gli uomini, perché si devono svestire, entrare in quelle acque e poi uscirne fuori. Così c'erano a suo tempo. A suo tempo erano le persone che si convertivano, che volevano diventare cristiani, c'era questo catecumenato, c'è stava questa piscina, le sette gradini. E poi c'era la salita, altri sette gradini, i doni dello Spirito Santo. Ecco perché si dà la cresima dopo il battesimo, che si sta ritornando di nuovo. Ci sta il battesimo, la cresima, uscite dall'acqua, la cresima, lo Spirito Santo uscì dall'acqua, ecco, lo Spirito scende come colomba, uscì dall'acqua e subito entra nella comunità cristiana, nella comunità degli eletti, può partecipare all'Eucaristia. E su era. Ma siccome noi, per scendere quei gradini, ci vuole, la Chiesa non crede alla tua conversione rapida, ci vuole tempo, allora ti dà un tempo di cammino. Ecco quello che stiamo facendo ora qui, un tempo di cammino, un tempo se tu accetti, un cammino che ti possa portare a quelle acque. Io non sono più superbo, dici tu. Io non sono più iroso, lo dici tu. Io avaro, mai stato. ti conosci poco. Non ti conosci. Ecco perché se la Chiesa ti mette un cammino serio, che ti fa vedere, ecco lo specchio nostro, è il Signore. Ecco, allora, entriamo in quest'ora. E come, allora stavo dicendo, una libertà, che, sai che significa stare, se stai sbagliando con un idolo, stai sbagliando un idolo, che stai cercando la vita a un falso Dio, e riconosci il vero Dio, che salvezza per te, che salvezza. Sai che significa per te avere una relazione vera o una relazione falsa con questo Dio? Ah, mamma mia, che salvezza, che salvezza. Sai che significa riposare con questo Dio, che una volta che hai ricevuto questa relazione, riconciliarti con la tua storia, con la tua vita, benedire la tua vita, che sai che significa? 365 giorni ti puoi vivere bene e non vivere male, maledire sempre. Ecco, per questo, per capire e benedire ora la storia, c'è il quarto comandamento. Ve l'ho detto, ve lo leggo. Dal libro dell'Esodo: onora tuo padre e tua madre, perché si prolungano i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Parola di Dio. Semplice, no? Mi sapete dire se avete capito questo Vangelo, se avete ascoltato innanzitutto questo versetto breve? Qual è l'intuizione, la cosa che è differente dagli altri comandamenti? Qui c'è un particolare che è differente dagli altri comandamenti. Dalle altre parole, meglio, le altre parole. Chi l'ha intuito? Onore il padre e madre. No. Sì, ma no. Ma non è questo.
È accompagnato dalla promessa di avere una vita libera.
Questa si ricorda. Perché, come ha detto, è accompagnato questo comando, questa parola, da una promessa. Dice: onora il padre e la madre, perché i tuoi giorni siano lunghi. E se non onori il padre e madre, i tuoi giorni saranno corti. E che significa? Che voglio prima. Che significa questo? Che significa? Ecco, lo dice qui. Perché si prolungono i tuoi giorni nel paese che ti do, che ti dà il Signore tuo Dio. Che significa? Che se qualcuno disprezza il padre e la madre, oddio, ho accorciato 30 anni di vita. Che significa? Allora il Signore ci dà queste parole qui sulla terra, perché poi le possiamo vedere là. Beh, mi sembra di no. Queste parole per qua, non sono per di là. Di là, quando saremo eternamente beati davanti al Signore. Ma queste parole sono per qua, per vivere una vita bella qua e non vivere l'inferno qua. Perché fuori da queste parole c'è l'inferno. C'è la morte. Se siete oggi, chi c'è stato a messa, dice: il pungiglione del peccato è la morte, ma non la morte fisica. Io spero che ormai questa parola vi ritorni nella vostra mente, che quando la Chiesa dice della morte, non parla della morte fisica. La morte fisica era una conseguenza. Poi, col peccato, diventa un'aberrazione la morte fisica. Cioè, anche la morte fisica ha paura l'uomo, ma la Chiesa non ha parlato della morte fisica, ha parlato sempre della morte dell'essere, ontica, to be o non to be, essere o non essere. Tanta gente, guarda quante volte dici tu anche quando tu vedi una persona spenta: oh, è che sei morta, mamma mia, e datti una mossa, no? Quante volte diciamo: è che sei morto. Vedi tuo marito lì, lui dice: mamma, sai che sei morto? E datti una mossa, perché vedi che quindi c'è una morte dentro che l'uomo si porta. Ebbene, in questa parola, sapete che significa? Onora il padre e la madre. Sapete che onora? Kadosh sarebbe la parola esattamente, cioè prendi di peso il rapporto con tuo padre e tua madre, da gloria, la parola esatta Kadosh, Kadosh tuo padre e tua madre, cioè rendi gloria a tuo padre e tua madre, rendi, prendo gloria in ebraico, perché Kadosh significa peso. Infatti la parola in spagnolo è pesos, pesetas, soldi, moneta, arriva dal peso, dal peseta. Cioè prendi sul serio, prendi peso, seriamente, il rapporto con tuo padre e tua madre, cioè che abbia un senso, che abbia una sostanza, è un peso, gloria a tuo padre e tua madre. Che significa? Che devo portare a mio padre e mia madre, devo portare il caffè tutti i giorni a letto? Che significa? Che le devo... No. Prendi sul serio, cioè questa tua relazione, perché prendere di peso, sul serio, questo rapporto con tuo padre e tua madre? Uno dice, ma io sono orfano! Ancora di più devi prendere questa parola di peso. Io sono adottato! Ancora di più devi prendere questa parola di peso. Ancora di più. Di più. Ora lo vediamo, ecco, in questi incontri, vediamo che significa prendere peso, perché ora con questa parola entriamo nella nostra vita. Entriamo nella vita, perché tutte le relazioni dipendono dal rapporto che tu hai avuto con tuo padre e tua madre, anche se orfano, perché hai idealizzato. Infatti una persona, si vede subito una persona che è orfano, in un certo senso, o è adottata, si vede subito, perché va a cercare un ragazzo, ragazza, va a cercare il padre e la madre, e cambia costantemente, e quando non li trova un altro, perché quella immagine che ha del padre e della madre, che non l'ha visto, non l'ha sperimentato, non l'ha visto, perché si deve immaginare se, come doveva essere suo padre e sua madre, lo va a cercare nella persona, nell'altro, e non lo trova mai, e costantemente cambia ragazzo, cambia ragazza, e lì sotto c'è proprio, c'è il problema dell'orfano o dell'adozione, molto, perché vuole un padre e una madre, e lo va a cercare per tutta la vita, anche a 60 anni, 70 anni, va cercando sempre suo padre e sua madre, così anche noi. Questo allora, tutta la nostra, poi la nostra relazione con il figlio, che figlio sei, numero uno, numero due, numero tre. I figli primi te ne accorgi subito. I primogeniti te ne accorgi subito. Hanno il senso della responsabilità. Cioè, tutte le frustrazioni dei genitori gli hanno buttato addosso al primogenito, donna o uomo, senso della responsabilità. Faccio sempre un esempio. Per esempio, un genitore, appena ne esce un figlio, è capitato a voi, no? Da parecchi siete genitori. La prima cosa, un figlio, il primo figlio che hanno avuto, la prima figlia, quando il ciuccetto, stanno tutto attenti, il piperone, il ciuccetto, cercate il ciuccetto, manco lo lavano. Che so? No, buttalo il ciuccetto, buttalo, perché prende i germi. Al secondo figlio, gli casca il ciuccetto, però hanno avuto già il primo. Allora al secondo bimbo gli danno una sciacquata. No, lavalo! E glielo mette in bocca. Al terzo lo strofinano per terra e glielo rompono in terza. Al quarto... Cioè, per dirvi l'esempio, se vedete i primi figli, portano tutti in presa del complesso dei genitori. Non fare questo, si sentono addosso, devi spegnere la luce, quando vai di casa, cioè, perché tutte le care delle responsabilità ce l'ha il figlio maggiore o la figlia maggiore. Infatti molte persone... A volte che il papà o la mamma muoiono prima, chi è responsabile prende le redini subito, o la sorella maggiore o il fratello maggiore. Proprio per questo senso di risposta, te ne accorgi subito. Il secondo invece sta sempre qua a freccia accesa. Deve superare qualcuno sempre, la vita. Perché secondo, non l'accetto. E mo ce la faccio. Non ce la fai, sei secondo. Ce la fai. Deve accettare di essere secondo. I secondi sono i più terribili. Si avvicinano al secondo, che era il demonio. Non ha accettato il secondo, il secondo posto, non ha accettato. Il primo. E che ce l'abbiamo anche noi, questo essere primo, così via. Ecco, in base a tutto, in base a come tu ti sei relazionato, hai vissuto il tuo rapporto, oppure hai vissuto il tuo papà con tua madre. Alcuni hanno avuto una relazione, può essere pure bella, però a volte hanno idealizzato la figura. Ecco, per questo prendi di peso sul serio il tuo rapporto con tuo padre e tua madre, perché se tu idealizzi tuo padre, ah, mio padre, che uomo mio padre, che donna mia madre, e poi fai questo transfert nel tuo uomo o nella tua donna e non corrisponde, e fallisce il matrimonio. Quanti matrimoni sono falliti perché hanno fatto il transfert? Mio padre mi portava sempre, aveva sempre un'attenzione per me, mi portava, non lo so, il regalo. E invece ti è capitato un uomo che non ha questa attenzione. E tu sempre stai giudicando il tuo uomo in base al transfert che hai fatto di tuo padre o tua madre. Ecco. Mia mamma cucinava, sì che cucinava. Quanto cucinava? Ma pure gli spaghetti con l'olio, ma come li faceva? E tu? Mamma mia, ma fa un sugo. Poi a un certo punto la donna, cucinati tu, la tua madre. Quante lì ti fanno così? Cucinare. La mamma, attenti. Prendi di peso il tuo rapporto con tuo padre e tua madre. Prendilo di peso. Non esaltarli. A volte abbiamo una forza, oppure anche tante volte abbiamo vissuto anche perché abbiamo, i nostri genitori ci hanno inculcato che da noi hanno avuto inconsciamente delle pretese. Che dovevi essere all'altezza di questo, dovevi studiare, e tu per non deluderli, io mi ricordo per non deluderli quando prendevo brutti voti a scuola, per non deluderli mi facevo un giro per il paese prima di arrivare per dirgli: ma chi lo dici che ho preso 5 in italiano? Mamma mia. Perché non lo potevi deludere. Era a casa, mai deluso. È capitato? O no? Attenti, a volte per non deluderli facciamo tante situazioni. Non deluderli, attenti. Perché abbiamo una forma, e noi viviamo come una cappa che ci sta sopra. Qualche cosa che ci costringe a vivere una vita che non è nostra. Non siamo più liberi, schiavi. E viviamo di questo responsabilità. E allora, perché poi formi tutta la vita? Perché sto dicendo questo? Perché poi formi tutta la tua vita in base a questo. Allora, che significa se ho avuto un genitore, una cosa, che mi hanno inculcato questa forma che non li devo deludere? Così sarà il rapporto con gli amici. Così sarà il rapporto sul lavoro. Devo essere sempre all'altezza, devo sempre dimostrare che non sono uno stupido. Questo è di fatto che ci portiamo dentro. Perché tu ti sei sentito amato da tuo padre e tua madre, forse perché valevi. E quando non vali, non sei nessuno. E ti porti dietro questa angoscia. Sul lavoro devi valere, e se no sei lo stupido che ti ha considerato tuo padre e tua madre. capito? E tu devi essere sempre all'altezza, devi sempre mostrare agli altri che non sei uno stupido. E quando qualcuno ti tocca quel tasto, che ti accendi, c'è scritto antincendio, vietato premere il tasto antincendio. Tu invece gliel'hai toccato, boom! È partito il vulcano, è partito l'incendio. Ecco, cosa significa attenti, perché poi tu formi tutta la tua vita, tutta la tua storia in base a quella pretesa che inconsciamente ti hanno dato i tuoi genitori. Ci sei in questo? Poi c'è l'altra versione. Per aiutarci vi leggo un passo. Per aiutarci l'altra espressione, che può esserci un'altra parte che tu sei rimasto deluso dai tuoi genitori, li hai disprezzati e ti porti questo disprezzo avanti. Vediamo qui questa parola che ci può illuminare. Dal libro della Genesi, i figli di Noè che uscirono dall'arca furono tre: Sem, Cam e Yafet. E il padre, e che Cam fu il padre di Canaan. Dove discendiamo noi? Sem è la discendenza semitica dell'elezione, ecco Sem. I semiti, gli israeliani, gli israeliti, ecco perché c'è la discendenza, l'elezione, gli eletti, mentre i cananei, sono i bastardi. Ecco. Questi tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e giacque scoperto all'interno della sua tenda. Can, padre di Cana, vedete come lo sta ripetendo, Can, padre di Cana, vide il padre scoperto e raccontò la cosa ai fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Yafet presero il mantello e se lo misero tutte e due sulle spalle e camminarono a ritroso. Coprirono il padre scoperto, avendo rivolto la faccia indietro, non videro il padre scoperto. Quando Noè si fu svegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore. Allora disse: sì, maledetto Cane, schiavo degli schiavi, sarai così per i tuoi fratelli. Poi disse: benedetto il Signore, Dio di Sem, Canaan sia uno schiavo. Dio dilati, Dio dilati gli affetti da questi timori nella tenda di Canaan, sino... aspettate, ci vedo qui. Dio dilati Yafet e questi dimori nella tenda di Cana, suo schiavo. Parola di Dio. Vedete che come il Signore, vedete la scrittura? Stiamo partendo dalla prima pagina, che è qui presentata al libro della Genesi. Vedete che relazione già, si ha relazione di Dio. Potete qui intuire: benedetto sia Sem, maledetto sia Can, sarà schiavo per tutta la vita. Ecco, noi ci portiamo, il peccato in noi fa questa maledizione. Per questo Cristo è venuto a liberare l'uomo da questa maledizione, perché noi siamo questi schiavi. Però, molto interessante, scopriamo cosa ha fatto Can per ricevere questa maledizione. Che ha fatto? Noè, poveraccio, ha lavorato la terra, si è fatta la vigna, ha fatto il vino, che manco lo conosceva, così il vigno, l'ha assaggiato. Buono, come dice il nostro fratello, buono, e ne beve, si ubriacò, che alla fine dal caldo giaceva nella tenda nudo. Cam lo vide e lo disprezzò e lo raccontò agli altri. Ma perché lo vede sessualmente, ha visto il suo sesso, eh? Qui dobbiamo scoprire che la bellezza è la nudità, che significa? La nudità. Quando Adamo ed Eva, perché questo è un peccato, si accorsero di essere nudi e si coprire. E qui sta tutto in gioco la nostra vita. Quali sono le tue nudità che per tutta la vita sei schiavo e ti stai coprendo, ti stai coprendo? Quante volte ti è capitato, per farti un esempio, ti vai a comprare un vestito, soprattutto le donne, anche gli uomini, ma sono peggio gli uomini, perché mo gli uomini, tutti i ragazzetti, mica stanno al cellulare, al cellulare si stanno specchiando. Soprattutto quelli che hanno il ciuffetto, io senza il ciuffetto qui non posso fare. Ma se tu vedi, i ragazzetti stanno tutti. Mi è capitato di vedere. Cioè, sapete che ti puoi vedere come quello che c'è di te, no? C'è la. Quello che. Ma si guardano il ciuffetto, si guarda. Si specchia, ma aspetta, ma perché stavo dicendo questo?
La nudità.
Perché questo fa per uno a disprezzare.
Sì, però. Messo di volta. Vabbè, coraggio, speriamo che mi ritorni il filo. Ecco che attenti, quello che il Signore ci vuole dire con questa parola, attenti a questa forma. Che è una è schiavitù, schiavitù per tutta la vita. Per questo Cristo è venuto a liberarci da questa schiavitù, è venuto a liberarci, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, dirà San Paolo, la lettera del Be, poiché l'uomo ha in comune la carne e il sangue, anch'egli ne è venuto partecipe per liberare a tutti quelli che il demonio tiene schiavo per tutta la vita. Per questo Cristo è venuto partecipe, schiavo per tutta la vita. Ecco, allora Noè, che aveva bevuto tutto quanto, scopre la sua nudità. Ecco, essere nudo, cosa significa nella scrittura? Ecco, essere nudo, ecco, stavo dicendo questo, perché a quante volte è capitato anche i ragazzetti, stavo dicendo dei ragazzi, delle ragazze, ma anche oggi i ragazzi sono molto vanitosi. Allora, sei andato a comprarti un vestito, o ti sposo, soprattutto quando vi siete sposata, no? Allora hai visto il vestito della sposa, e mo come mi sta? No, questo mi rende la pancetta un po' grossa, questa mi fa risaltare i fianchi, questo mi fa risaltare il culo, tutto. E tu, no, come mi sta sto vestito? Ingrassa, no, quanti di voi avete vissuto questo qui? Cioè, avete vissuto per coprire le vostre nudità? Eppure eravamo vestiti, no? Il vestito, perché? Mica era nuda. Però non vuoi scoprire quel lato della tua vita, non lo vuoi mostrare. E qui devi capire quali sono ora le tue nudità che ti stai nascondendo e che nessuno ti può far scoprire. Questo è molto importante, però. Non scoprire le nudità del tuo avversario. Anche la scrittura dice questo, perché è una ferita mortale che provi che nell'altro. Soltanto Dio può coprire queste nudità, soltanto Cristo. Per questo abbiamo bisogno. Quale nudità noi abbiamo che ci nascondiamo? Il tuo carattere. Qual è? Che deve apparire. apparire sempre. Ecco, allora, vedete, se abbiamo tutti questa ferita mortale e noi tutti dobbiamo coprire delle nudità che ci portiamo avanti, allora, quali sono le tue nudità che devi scoprire? Il primo figlio, le sue nudità, ecco, non vuole far scoprire che è un complessato, che tutto, allora deve sempre essere una persona razionale. La maggior parte sono tutti così, tutti precisini, devono tutto mettere a posto. Perché? Erano abituati a casa, mettere a posto. E diventa una patologia quasi, patologica. Infatti, mamma mia, quanto a volte una donna, un uomo così, è in sopporto, dentro casa, non può vedere lo sporco, appena fermati, ho pulito, ho capito, ma devo entrare, no, mettete le pattine, e quello lì, perché lei ha pulito, non si deve sporcare. Vi ricordate, io mi ricordo, c'era una mia zia, andavo benissimo a casa sua, dall'altra mia zia non la potevo sopportare, perché andavo dentro casa e lì non tutto deve sedere che sporchi, e lì non mangiare, e lì mi vabbè, che devo fare? Stavo lì fermo immobile, che devo fare? Ti è capitato a qualche casa, tu entri, appena ti guardi, mo cammina su quel tappeto, che tu te ne accorgi, e gli giri intorno al tappeto, perché sennò glielo sporchi. Oppure sul divano, alcuni hanno il divano, pensi che non si può toccare il divano, perché hai pure paura di sederti. No, sto meglio sulla sedia, sul divano mi affosso. Si spende la sedia. No, alcuni abbiamo delle forme, io sto dicendo così, qualcuno si può, ognuno ha i suoi, come si chiama? Le sue fobie. Questo allora. Poi, ecco, poi c'è quello che deve essere simpatico, perché lui, siccome era il terzo o il quarto, e lì si doveva dar da fare, perché il primo non ci arrivava, era lui il razionale, sapeva fare tutto. Il secondo era quello più bravo. Il terzo era quello più bello. Tu sei il quarto, Scorpio, sei il Camillo, come si chiama?
Calimero.
Sei piccolo, sporco. E come si diceva, è nero a suo tempo, ecco, allora tu eri lì e ti dovevi dare da fare, e che facevi? Il simpatico.
E la sesta, che io sono sesta.
Vedi tu. La sesta che era quella che doveva organizzare. Cioè, ci sono alcuni meccanismi dentro di noi, essere quarto, quinto, sesto, cioè, scattano in noi anche delle forme che ti devi dare da fare. Perché tu, per darti da fare, sei a sesta, devi darti da fare la vita, eh? E se no, chi ti calcola? A sesta. Poi, quando tua mamma ti chiama, o mia moglie, quando uno ha tanti figli, Giovanni! No, non so Giovanni. Matteo, non so Matteo, cioè mi doveva chiamare tutti per chiamare l'ultimo, e quello stava lì, ma io che so, oppure quando tanti genitori a volte inconsciamente quando tu vedi che sei diventata bella figlia mia, e a pensare che non ti volevo. Cioè, mordite la lingua, mi viene di sta cavolata. In quel momento lei ha lasciato il bello e ha detto: non mi volevi, sono nata per caso. Questo lo segnerà per tutta la vita, finché poi non capisce, perché poi si deve mostrare che lui vale, che esiste, che vive. Deve mostrare a tutti la sua esistenza. È terribile nella sua vita. Oppure mi ricordo una volta a Roma un ragazzo,
ce l'avevo con i ricchi, e anche se era estrema sinistra, quello che sia, non lo so, dite estrema, quello che sia, ma ce l'aveva con i ricchi, borghesi, c'hanno i soldi, questo e quell'altro. E una volta con questa catechesi lui è uscito fuori e ha detto: senti, ma tu per caso, da piccolino, hai visto i tuoi genitori disprezzati? E lui, attenzione, hai visto i tuoi genitori che l'hanno disprezzato? Che oggi sei così violento per le persone che hanno i soldi? E quello si mette a piangere. E ha detto: guarda, perché io sono un figlio di un portiere. Una volta a Roma c'erano i portieri, no? Anche in alcune cose, non so se l'avete visto, in alcuni plessi enormi, complessi, cioè, ci sono i portieri, ancora qualcuno ancora c'è, però la maggior parte al suo tempo c'era il portiere. E questo, vivendone come portiere, il figlio stavano lì, tutto quanto ha vissuto, come c'erano la casa, i portieri c'erano la casa, il custode, quindi, come lo chiamate?
Portiere,
no? Allora, e questo qui da piccolino ha visto una scena che, sempre, quando il padre lavava le scale, lavavano tutto, arrivavano queste persone nobili e gli passavano sopra. E lui doveva fare l'inchino: no, prego, prego, signore, passi, passi. E lui ha visto l'illuminazione del padre, che non guardava nel lavoro che faceva, e questo l'ha provocato l'odio. Attenti, ha costruito questo, così anche dobbiamo, ecco, come tu hai detto, per questo comandamento, questa parola ci apre veramente a una situazione terribile. Ecco, quale dignità, e quest'uomo stava nascondendo la sua forma contro i ricchi, contro il borghesismo, contro l'uguaglianza di tutti, dobbiamo essere tutti uguali, si stava nascondendo il dramma che si portava da piccolino. Ecco perché ti devi riconciliare con la tua storia. Questo comandamento fa da cerniera. Devi riconciliarti con la tua storia. Se per vivere una vita bella, per vivere una vita bella, perché noi tutti ci portiamo dei traumi, oppure che hai esaltato, allora ecco, prendi sul serio, di peso, il tuo rapporto con i tuoi genitori, significa dai il giusto valore, non esaltarli così, ma non disprezzarli nemmeno, perché sempre ti hanno dato la vita, sono stati poveracci, hanno voluto fare quello che hanno potuto, ti hanno dato la vita, e già questo è un dono di Dio. Perché? Ma non è che doveva essere, alcuni hanno, ecco, se io diventavo una famiglia nobile, se uscivo da un nobile, se uscivo da un mio padre e mia madre erano gente che aveva i soldi, non soffrivo così, non ero così, ma non hai capito che stai disprezzando i tuoi genitori, che stai disprezzando la vita, e di fatto c'è un rancore con chi ha i soldi, con chi ha una posizione meglio della tua, e costantemente sei un invidioso. Ecco lì mi scattano poi tutti questi nemici, la superbia, l'invidia, l'orgoglio e così via, lì scattano tutto. Ecco per questo questi comandamenti, queste parole vanno insieme, quindi riconciliati questa tua storia. Riconciliati con la tua vita, riconciliati con tuo padre e con tua madre. Questo vuole dire, cioè, prendi sul serio la tua relazione che hai avuto. Mamma, sono morto. Anche a 70 anni ti stai portando dietro quel tuo padre e tua madre. Ricordati che più avanti vai nella età, ricordati che stai rivivendo più la tua infanzia. Non so se vi capita, io ora, con l'età che comincia a andare avanti, ti ricordi più la tua infanzia. Si chiama principio di Alzheimer questo. E l'Alzheimer è quello. Ricordi i fatti accaduti? Quasi niente. I fatti più piccolini te li ricordi tutti. E infatti, perché i vecchi, quando eravamo ciò, perché si ricordano quelli, vi stanno vivendo quei fatti che ormai avevano messo da parte. Ecco, quel ragazzo ha ha rimosso quel problema che ha avuto da piccolino, ma ogni volta che vedeva uno che veniva disprezzato, uno che veniva umiliato, dentro di lui scattava quel vulcano, scattava quella violenza che era incontrollabile, quell'odio a volte rabbioso con queste persone, che uno dice: ma ti ho fatto di male che sono ricco, che colpa ho? Però in quello scatto, così anche noi, tante volte, questo qui stiamo entrando proprio, per questo abbiamo bisogno di essere curati dalla parola di Dio, perché anche la psicologia che abbiamo visto, e anche questo stiamo entrando, sto parlando di una seduta psicologica, perché quello che sta vedendo i tuoi fatti che non sono risolti. Perché per capirvi questo, vi faccio un esempio. Io suonavo la chitarra. Sapete che significa suonare la chitarra o uno strumento? Significa che la tua parte di carne, cioè avevo la carne, polpastrelli, sono la carne, Mauro è la carne. Ma sai che significa la carne che va a sbattere contro il metallo? Le corde, il metallo? Sai che significa? Che a volte ti sanguinano. E quando comincia a fare male, sapete per difendersi che cosa appare? Il callo. Il callo. Cioè è carne morta il callo, epidermi morta. Se necrofizzata, morta, che non senti più dolore. Quali sono oggi i calli che hai nella tua vita che ti hanno fatto male, e c'hai quei calli? Quali sono? Noi tutti portiamo tanti calli, ci hanno fatto male. E tante volte siamo insensibili, tante volte appare quella persona insensibile, ammazza, che non è mai insensibile, ma quella persona sa perché è insensibile, c'ha molti cari, ha sofferto tanto nella sua vita, che si è fatta una protezione di difesa, si è dovuto difendere a quella realtà che ha vissuto, ha dovuto fare il calmo. Se no la sua vita era invivibile. Per questo, quando annunciamo Gesù Cristo, arriva il liberatore, arriva il salvatore, arriva colui che ci apre la strada. Ecco per questo il cristiano, quando accoglie Cristo nella sua vita, accoglie la salvezza, accoglie il liberatore. Se no la tua vita sarà sempre nasconderti dalle tue nudità e sempre fare i calli davanti alle sofferenze della tua vita, della tua storia, e sarai sempre una persona sotto sotto amareggiata, sì, sotto sotto, e allora poi vai a cercare queste consolazioni e ti scopri dietro, allora fai alleanza con i tuoi nemici, in base alle tue sofferenze, in base alle tue calli, sarai umiloso, forte, dipende da che cosa puoi avere. E tu per difendere, infatti tante persone, perché sono irosi? Attaccano per difendersi. Siamo tutti così. Quando ci sentiamo che ci attaccano, alziamo più la voce. Perché alzi la voce? Perché ti devi far sentire, ti devi far volere. E poi uno dice: ma voglio piano, che il vicino ti sente, e tu ancora di più. Strilli. Ti devi far sentire. O viceversa, una lite con qualcuno, ti devi far sentire. Quindi, per difenderci da questi calli, attenzione, che facciamo? Alleanza con questi nemici. Il superbo, uno che è stato disprezzato, che è stato considerato stupido nella sua vita, quando il padre gli ha detto: sei uno stupido, sei stato bocciato. Lui si può stupido, è diventato superbo, che lui non può accettare di non sapere. E sì, cioè devi, per superare questa umiliazione che ha avuto da piccolo, deve poi dimostrare a tutta la sua vita, con la superbia, si fa aiutare da questo nemico, fa alleanza con la superbia. Ecco perché scegliete oggi con chi volete allearvi: con gli idoli di questo mondo o servite il Signore. E Giosuè dice: lungi da noi servire, allontanarci dal nostro Dio e servire altri dei, soltanto a Lui oggi noi serviremo. L'avete ascoltata tanto questa parola? La scrittura di Dio, vedete come si legge, si capisce, non è una, ma si capisce dagli i nemici interni che noi abbiamo. Per questo noi facciamo alleanza, per questo diciamo: ecco la nuova alleanza che è in Gesù Cristo. Bisogna vedere con chi vuoi fare alleato tu, con la tua superbia, coraggio. Se hai quel callo che ti porti dietro, che sei stato umiliato, che tu non sei nessuno, che devi dimostrare a tutti che sei, devi essere il sapientino, perché in casa era la sesta magari e la sorella era più brava di te, ha dovuto dimostrare, allora devi fare il callo da superbia, che tu sai più di tutti. No, io me lo sto dicendo a te, dato che è la sesta, non lo so, per i pennellate ognuno... Siamo tutti così, perché ognuno di noi ha delle tattiche per vivere, non c'è niente da fare se vuoi accettare questo. Ognuno di noi ha delle tattiche, perché non possiamo non vivere, dobbiamo vivere. E ognuno di noi ha delle tattiche di vita. Allora devi fare alleanza con questi nemici. Ecco che arriva Cristo e dice: fa alleanza con me. Puoi lasciare questi nemici, puoi lasciare di essere superbo per tutta la vita, che ti porta sempre a essere odiato poi dall'altro, perché poi è superbo, alla fin fine, sì, ma poi viene scartato dagli altri. Vi ricordate la catechesi dell'altra volta, quello che ha detto ora poco prima Michele, e poi ti porterà. Se sei una persona irosa, non ti si può dire niente che sei un permaloso, e che a te non ti si può correggere, permaloso, mamma mia. Se sei una persona accidiosa, triste, che non ha tutta la vita, ti togli non ti dà il senso della vita, i fatti che ti sono successi ti hanno portato una apatia. Quante volte sei una persona apatica, cioè i fatti non ti danno coraggio a vivere, soprattutto con tante persone, anche le vedove, o vedovi, dipende, attente a non entrare in questa, a fare alleanza, diventi apatico. Ormai sono solo, sola, mi devo rassegnare. Ecco, a Nabara, dove ti devi rassegnare? Che vede, non c'è? Mi è capitato questa forma? Vedi? Perché attenzione che capita questo, c'è una persona quando gli muore qualcuno è rimasta, diventa una persona poi apatica, cioè la sua vita, la vita non ha più senso. E poi cercano i figli di tirarla avanti, o i nipoti, allora cerca di darsi un senso. Poi magari vedi il nipotino piccolo e dice: sei tu ora la mia cerca. Ma poi il nipote cresce e se ne va, e che sei agile di nuovo, di che? E di nuovo sei rimasta.
Quando il nipote cresce e se ne va, io pure.
Io dico ora a voi, anche c'è pure Maria lì, ma attenti, io così prendo tutti, prendo matrimoni, singole, tutti quanti. Ma è vero, attenzione che con quale nemici noi facciamo alleanza. Allora ecco, per questo arriva Cristo che ci dice, ci rimette su: coraggio, fai alleanza con me, puoi lasciare questi nemici, non ti fare prendere dallo sconforto. Quante volte ce lo dicono anche gli altri: non ti fare prendere dalla pigrizia, non ti fare prendere dalla noia, non ti fare prendere dal non senso della vita. Coraggio, reagisci! Quante volte? E tu dici: e che reagisci? che ti dà la pillola poi. Va da psicologo che ti dà la pillola per reagire così, ti dà. E poi che fai? Per questo abbiamo bisogno di incontrare Cristo. Attenzione ai calli, e coi calli si fanno alleanza con i nemici. Israele, i cananei, era quello che hanno fatto alleanza con i nemici. Ecco Cana, quando Cristo gli dice alla Samaritana: hai avuto altri mariti, cioè hai avuto altri popoli, altri mariti, erano i cinque, hai avuto cinque mariti, perché erano i cinque popoli che abitavano in quel tempo la terra. E dice: tu hai fatto sincretismo della tua vita con quelli, sei andato lì a cercare la vita. Infatti Israele, quando legge il profeta Isaia, i profeti, perché chiama il popolo adultero? Adultero, avete chiesto la vita ai vostri amanti e avete dimenticato il Dio che vi ha tratto fuori dall'Egitto. Ecco perché il ministero profetico nella Chiesa non finisce mai di richiamare sempre l'uomo che ha abbandonato Dio, ha abbandonato l'Oriente dove arriva la vita. Ritorna Israele, ritorna al tuo Dio, guarda i prodigi che ti ha fatto con te, guarda le meraviglie con te, guarda come ti ha liberato, guarda come ti vede schiavo in Egitto. Guarda, ecco per quella Pasqua, perché noi celebriamo la Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo, perché stiamo raccontando le meraviglie che Dio ha fatto con il suo popolo. E ora che Dio vuole fare con noi le meraviglie di Dio, che dice: guarda come sei schiavo della tua sofferenza, guarda come sei schiavo della tua ira, della tua sussura, guarda le sofferenze, guarda i calli che c'hai. E oggi in questa notte, notte delle notti santa, il Signore ti viene a liberare. Oggi liberi, ecco perché sti ieri schiavi in Egitto, ma oggi in Israele con il Signore, oggi in Israele liberi, oggi in Israele con il Signore. Questo non è quello che canta Israele, è quello che cantiamo noi cristiani, che diciamo: Cristo è risorto. È veramente risorto, sì, perché ho visto il nemico che mi ha, l'avarizia, che mi ha ucciso, mi ha proibito con mia moglie, con mio marito, con i miei figli, per la mia avarizia mi ha separato dagli altri, e il Signore mi ha liberato. Perché uno è avaro? Perché si tiene tutto? Perché è un povero, nella sua vita ha sofferto la povertà. Sotto c'è quello, sotto la povertà. Guardate i film ora così di Totò. Vedete i film di Totò? C'hanno sempre questa doppia figura: povertà e miseria e nobiltà. C'ha questa doppia faccia. Perché lui ha vissuto questa vita nella sua vita. Lui era, sì, da una famiglia nobile, ma nasceva da una serva. Sapete Totò, no? La storia. E lui nella sua vita si porta questa dicotomia. La nobiltà sì, però questa povertà nella sua vita, di essere figlio di una serva. E lui si porta sempre, e dietro all'essere comico, quello che sia, sapete che Totò era malinconico. Era una persona malinconica, triste. Questo che ci portiamo tutti. Ecco, viviamo in questa doppiezza di vita. Signore, tu mi scruti e mi conosci, perché io non percorro un cammino di doppiezza. Tu sai quando mi corrico e quando mi alzo. Se questo sangue che è stupendo, eh? Qualcuno stanno facendo i sangue, ecco lì il Signore, ecco, tu mi scruti e mi conosci. Ecco, questa parola, questo quinto comandamento è uno scrutare la nostra vita. Il Signore ci viene a scrutare. Prendi sul serio la tua relazione che hai con tuo padre e con tua madre. Ma sono morti. Prendila sul serio. Perché tante ferite, tanti calli provengono da quella relazione. Perché l'hai esaltato troppo, oppure le hai disprezzato troppo. Ti devi riconciliare. Mi ricordo una ragazza, quando si è sposata a Roma, dopo aver fatto i comandamenti, il padre era morto, però la cosa più bella al matrimonio, ha voluto ringraziare Dio per i comandamenti che gli ha messo alla luce il rapporto con suo padre. Dice: guarda, oggi finalmente posso dire: ho perdonato mio padre. Oggi posso iniziare una nuova vita. Ho perdonato mio padre. Mentre prima era nascosto questo. Perché ci portiamo tanti traumi nella vita, non lo so. Perché? Perché come può una ragazza o un ragazzo, se ha dei traumi, ha avuto o belli o brutti, quello che sia, ce li portiamo. Allora non può essere riscattato dalla sua vita. Una ragazza che è stata violentata dal padre, che si porterà? Che si porterà? La morte per tutta la vita. Come fa a essere riscattato? Come fa a essere riscattato un ragazzo che è stato disprezzato da piccolo, che era l'ultimo, quello che... Come fa? Ecco per questo noi annunciamo Gesù Cristo, che la nostra vita può essere riscattata, può vivere una vita, anche se ha avuto un padre stupendo, meraviglioso, che forse ti stai portando troppo, hai preso troppo di peso tuo padre e tua madre, l'hai troppo idealizzato e non guardi la realtà, non ti fa vivere il tuo matrimonio, non ti fa vivere una relazione con gli altri, che sempre pensa a tuo padre e tua madre come qua, ecco, ma quello li devi riabbassare, rivalutare la tua relazione che hai avuto con tuo padre, oppure li hai disprezzati. Guarda che tuo padre e tua madre ti hanno dato la vita, basta, già questo ci sarebbe bastato, non hai bisogno che tuo padre e tua madre dovrebbero essere di che, ma hanno fatto delle violenze, ho capito, ma puoi vivere sempre come un giustiziere, come sempre qualcuno che la deve far pagare agli altri. Noi siamo sempre così, siamo sempre persone che la dobbiamo far pagare agli altri delle nostre ingiustizie che abbiamo avuto, o se hai avuto un figlio disabile o un fratello disabile, qualcuno ancora peggio, che quando devi far pagare agli altri che tu hai visto tuo figlio disabile e ti porti l'angoscia che tuo figlio, che tuo fratello era disabile e tu no, e forse tua madre ti ha detto tu meritavi a essere questo disabile e non lui. Quanti traumi ci sono dietro? Quanti traumi? Quanti? Vedete questa storia? Una disabilità dentro casa, se non è riconciliata, sarà un dramma nella sua vita. Quanti calli, mi hanno fatto male. E chi ti toglierà questi calli? Ecco, si erano resa Gesù Cristo. Ecco, per questo comandamento, sono già andato oltre. Entriamo in questa, nella verità. Ecco, lasciamo che il Signore ci venga a illuminare la nostra storia. È Lui che ci può riscattare, che può, quei calli possono di nuovo ritornare carne viva e non morta. Padre nostro. Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.